Un caro saluto. Proseguiamo nel nostro cammino lungo i sentieri della vera filosofia, quella che conduce a Dio. Stiamo affrontando il pensiero del beato Giovanni d'Unscoto. Per evitare equivoci e deleterie commistioni tra elementi filosofici ed elementi teologici, d'Unscoto ritiene che compito del filosofo sia quello di sottoporre ad analisi critica tutti i concetti complessi, ottenerne concetti semplici, ordinarli tra loro e procedere poi alla costruzione di un discorso filosofico fondato su basi solide. A suo giudizio, qualora non si pervenisse a tale semplicità, le combinazioni possibili dei vari concetti comporterebbero ambiguità e passaggi ingiustificati. Per questo elabora la dottrina della distinzione reale, formale e modale. Questa dovrebbe essere la via da seguire per giungere da ciò che è complesso a ciò che è semplice, superando le incomprensioni e vincendo le false pretese. Cosa si intende con distinzione reale, formale e modale? Facciamo degli esempi per capirci subito. Tra Socrate e Platone c'è una distinzione reale. Tra intelligenza e volontà c'è una distinzione solo formale. Tra luminosità e un suo specifico grado di intensità c'è una distinzione solo modale. Un concetto può, secondo d'Unscoto, essere concepito senza l'altro e anzi sarebbe deleterio considerarli assieme. Oltre a tutto questo, vi sarebbe poi una distinzione di ragione che si ha quando si scompone un concetto per comprenderne più chiaramente il contenuto, anche qualora tale procedimento non avesse un corrispettivo nella realtà, poiché si tratta di un bisogno logico più che ontologico. L'univocità della filosofia scotista consiste dunque in quella semplicità irriducibile cui è possibile ridurre tutti i concetti complessi, trasformandoli in concetti simpliciter simplices, semplicemente semplici. Ciascuno di questi non è identificabile con nessun altro. È possibile solo negarli o affermarli di un soggetto e non l'una e l'altra cosa insieme, come può accadere per i concetti analogici che, essendo complessi, possono essere ad un tempo affermati e negati dallo stesso soggetto, a seconda dell'angolo visuale da cui li si guardi. Scrive d'Unscoto nell'Ordinatio: «Chiamo univoco un concetto il quale è uno, in modo tale che la sua unità è sufficiente a provocare contraddizione se lo si afferma o lo si nega di una medesima cosa». Ebbene, tra tutti i concetti univoci, il primo e più semplice è quello univoco e universale di ente, perché è predicabile di tutto quanto in qualsiasi modo sia. Lo si può predicare tanto di Dio quanto dell'uomo, dato che entrambi sono. La differenza tra loro sta nel fatto che il primo è al modo infinito, mentre il secondo è al modo finito. Ma il concetto di ente si predica allo stesso modo di entrambi. Proprio perché prescinde dai modi di essere, la conoscenza di tale concetto non consente di individuare i tratti specifici degli esseri dei quali si predica. Lo sguardo di d'Unscoto non è dunque panteista. Parlando di univocità, non ha mai detto che l'essere di Dio sia in tutte le cose. La nozione univoca di ente è di natura metafisica, poiché esprime l'essenza stessa dell'essere o l'essere in quanto essere, e non la totalità degli esseri o la loro somma. Poiché però prescinde dai modi di essere, tale nozione è detta diminuta o imperfetta. Uno dei tratti specifici dell'uomo è il suo essere intelligente, e questo suo essere intelligente esprime la sua trascendenza rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Don Scotto si premura pertanto di precisare quale sia l'ambito conoscitivo umano, con l'intento di non attribuirgli poteri illusori, ma nemmeno di privarlo delle sue potenzialità e prerogative. Per questo, alla domanda quale sia l'oggetto primo dell'intelletto, egli sostanzialmente risponde che non intende occuparsi di quale oggetto in ordine di tempo l'uomo conosca prima, né di quale sia l'oggetto perfetto che l'uomo è in grado di raggiungere, bensì dell'oggetto in grado di esprimere e al contempo di circoscrivere l'orizzonte conoscitivo, l'ambito effettivo del nostro intelletto. E tale oggetto è l'ente univoco o ente in quanto ente. L'intelletto è fatto quindi per conoscere tutto ciò che è, che sia materiale o spirituale, che sia particolare o universale. Questo però mostrerebbe, secondo Don Scotto, la pretesa ritenuta assurda di certi metafisici di dar fondo alla complessità del reale. L'intelletto umano, per come è fatto, è costretto a seguire il processo astrattivo, quindi a raggiungere l'intelligibile, prescindendo dalla ricchezza strutturale delle cose. Quindi, accanto alla filosofia, occorre tener conto, sia pure in posizione subalterna, delle singole scienze, nonché, per quanto attiene alla salvezza, della teologia. La nozione unica di ente, essendo priva di modi concreti di essere, viene definita, come detto, diminuta o imperfetta. Tuttavia, tale nozione, proprio in quanto imperfetta, tende ai vari modi di essere come alle sue configurazioni effettive. Ora, i modi supremi di essere sono la finitezza e l'infinità. Sono questi a determinare la nozione univoca di ente, a farla passare dall'astratto al concreto, dall'universale al particolare. Ora, dell'esistenza dell'ente finito non è necessario fornire alcuna prova, poiché è oggetto di immediata e quotidiana esperienza. Dell'esistenza dell'ente infinito, invece, è richiesta una precisa dimostrazione, poiché non è in sé evidente. Quale tra gli enti esistenti può dirsi davvero infinito? Per individuarlo, Don Scotto parte dal porre premesse certe e necessarie. Non le fonda quindi sui dati empirici, poiché questi sono certi, ma non necessari. Quindi non parte, come altri autori, pur illustri, dal constatare l'esistenza effettuale e contingente delle cose, bensì dalla loro possibilità. È necessario, insomma, che le cose che sono possano esistere, altrimenti non sarebbero. Stabilita la necessità della possibilità, Don Scotto si chiede quale ne sia il fondamento o la causa. Non è il nulla, poiché il nulla non può essere fondamento o causa di alcunché. Non sono neppure le cose che sono, in quanto esse non possono darsi l'esistenza prima di averla. Occorre quindi riporre la ragione di tale possibilità in un essere distinto dall'essere producibile e trascendente l'essere producibile. Per non procedere all'infinito, occorre risalire a un essere che esista e agisca per sé, che produca senza essere prodotto, quindi un ente primo che esiste in atto, poiché se non fosse in atto, ma solo possibile, nessun altro sarebbe in grado di produrlo. L'ente primo è quindi anche reale, supremo e incircoscrivibile, quindi è anche infinito. Solo l'essere infinito è l'essere nel senso pieno della parola, poiché è fondamento di tutti gli enti e della loro possibilità. Il concetto di ente infinito è dunque il più semplice e il più comprensivo cui si possa pervenire. Scrive nell'Ordinatio: possiamo raggiungere molti concetti propri di Dio che non convergono alle creature, come sarebbero i concetti di tutte le perfezioni semplici in grado sommo. E il più perfetto concetto si ha concependo tutte le perfezioni semplici e in un grado sommo. Tuttavia il concetto insieme più perfetto e più semplice a noi possibile è il concetto di ente infinito. Questo infatti è più semplice che il concetto dell'ente buono o dell'ente vero o di qualsiasi altro concetto simile, perché l'infinito non è un quasi attributo o una passione dell'ente, ossia di ciò di cui è predicato, ma esprime il modo intrinseco di quell'entità. Di modo che, quando dico ente infinito, non ho un concetto derivato quasi accidentalmente dal soggetto o dalla passione, ma un concetto pertinente per sé al soggetto, esistente in un determinato grado di perfezione, cioè di infinità. Come un'intesa bianchezza non esprime un concetto accidentale, come sarebbe ad esempio la bianchezza visibile, concreta, che anzi l'intensità esprime il grado intrinseco di bianchezza in sé. E così diviene chiara la semplicità di questo concetto, cioè dell'ente infinito. Ma questo altissimo concetto, cui può pervenire il nostro intelletto, esprime davvero la ricchezza personale e misteriosa di Dio? Secondo Don Scotto, no, di per sé è anzi un concetto povero e insufficiente. Si legge ancora nell'Ordinatio: Dio non è conosciuto naturalmente dall'uomo viatore in forma propria e particolare, cioè secondo la ragione di tale essenza divina, in quanto questa è in sé. Prosegue il nostro autore: non può naturalmente essere conosciuto da alcun intelletto creato secondo la ragione di questa essenza in quanto questa, né alcun'altra essenza da noi naturalmente conoscibile rivela sufficientemente questa essenza in quanto questa, né per similitudine di univocazione né per similitudine di imitazione. L'univocazione infatti non si ha se non nelle ragioni generali, e anche l'imitazione non sorge, perché è imperfetta, imitandolo le creature imperfettamente. In questo modo vengono dichiarate le possibilità e i limiti della filosofia da una parte, lo spazio e la necessità della teologia dall'altra. Le controversie possono sorgere solo tra chi non abbia consapevolezza degli ambiti propri di ciascuna, come ben illustra nel prologo dell'Ordinatio. Riorganizzare e rendere più rigoroso il discorso speculativo consente di por fine alle sue pretese di esaurire il campo dell'essere, ritenendosi onnicomprensivo e incompatibile con una superiore forma di sapere. Le riflessioni dei filosofi sulla natura dell'ente, oggetto della metafisica e dell'intelletto, e sulla struttura dinamicità della natura umana puntano però ad un obiettivo pericoloso, cioè ad affermare l'autosufficienza della filosofia nonché l'inutilità della teologia e prima ancora della rivelazione. I filosofi, richiamandosi alla psicologia aristotelica con l'apertura indefinita dell'intelletto attivo e passivo, ritengono che come i sensi non abbisognano di alcuna illuminazione sovrannaturale, così l'intelletto non abbisognerebbe di alcuna integrazione teologica. Viceversa, i teologi mirano a ribadire l'insufficienza della filosofia e la necessità della rivelazione. Commenta Don Scotto a questo proposito: ad un esame più rigoroso della situazione storica sembra che occorra ridimensionare tali pretese. Se davvero autosufficienti e con un raggio di possibilità così ampio, i filosofi avrebbero dovuto indicare con perfetta precisione il fine della nostra esistenza. Essi invece si sono limitati a identificare tale fine con la contemplazione delle sostanze separate o addirittura ne hanno messo in dubbio l'esistenza. Ma come possono dimostrare a partire da qui che l'uomo si è fatto per l'essere supremo? Come parlare in queste condizioni di eternità? L'inadeguatezza e l'insufficienza della riflessione filosofica è evidente sia per la genericità del tessuto concettuale sia per l'angustia dell'orizzonte fatalistico in cui uomini e dei sono collocati a fronte dell'orizzonte cristiano, che invece è fondato su di una radicale libertà divina e di conseguenza anche umana. Le illazioni dei filosofi muovono dal presupposto che l'uomo intuisca se stesso in tutta la sua ricchezza personale. In realtà oggi noi conosciamo noi stessi solo in modo astratto. L'intelletto, a causa del suo oggetto primo, ovvero l'ente in quanto ente, estensivamente infinito, può sì conoscere tutto ciò che in qualsiasi modo possa dirsi reale, ma solo in astratto, universale, indeterminato, al limite tra l'essere e il non essere, e pertanto univoco. L'orizzonte del nostro conoscere è allora tutto da realizzare, è più un programma che uno svolgimento attuale, è più la cornice che il quadro, e lo si può portare a compimento solo attraverso un itinerario astrattivo. Il nostro essere naturalmente ordinati, in modo gratuito, a un destino sovrannaturale, sfugge a qualsiasi atto conoscitivo e lo si può conseguire solo con mezzi sovrannaturali. Non vi sono condizioni necessarie di salvezza se non per decreto divino. L'uomo, per la grazia di Dio, può raggiungere una perfezione che trascende le nostre attuali forze naturali. Il discorso si fa più problematico quando Don Scotto riafferma il primato dell'individuale, negando che esista in sé o in Dio la natura o l'essenza di cui gli individui sarebbero delle partecipazioni. Interpretare il singolare come partecipazione dell'universale significherebbe, secondo lui, fare una concessione eccessiva alla concezione pagana che disdegna l'uno ed esalta l'altro. Significherebbe non prendere in seria considerazione l'atto creativo di Dio e la sua provvidenza. E osserva, Dio non ci ha proposto uno schema ideale al quale riferirci nell'esistenza quotidiana, bensì Cristo, a immagine del quale ci ha creati e alla cui perfezione ci sospinge. Dio conosce tutti e ciascuno singolarmente, affidando a ognuno un posto preciso nell'economia generale della salvezza personale. La teoria del principio di individuazione, secondo Don Scotto, nasconderebbe un residuo di platonismo, anche se presente pure in Aristotele, ma sarebbe un falso problema, poiché supporrebbe che la verità più profonda sia quella dell'universale e ci si debba poi chiedere come l'universale divenga particolare. Secondo lui, invece, né la materia essenzialmente indeterminata, né la forma indifferente all'individualità e all'universalità, essendo per natura comune a tutti gli enti della stessa specie, e di conseguenza neppure il loro composto, potrebbero essere causa delle caratteristiche e delle differenze individuali. Scrive Don Scotto, questa entità, l'individualità, non è né materia, né forma, né composto, in quanto ciascuno di loro è natura, ma è la realtà ultima di quell'ente che è l'individualità che è forma, che è composto. Quindi è la realtà ultima che, secondo lui, spiega l'individualità, cioè la sua perfezione, grazie alla quale una realtà ec est, è questa, cioè, e non altra. Da qui il termine eceitas, che indica quella formalità o perfezione per la quale ogni ente è quello che è e si distingue da ogni altro. Nella persona umana, l'individualità, definita repugnanza alla divisione, è impersonata o soggettivata e viene definita ultima solitudo. La persona è abalio, può essere cumalio, ma non inalio. Può comunicare, condizionare ed essere condizionata, ma mai perdere la sua inseità, per così dire. L'ente personale sarebbe, secondo Don Scotto, un universale concreto perché nella sua unicità non sarebbe parte di un tutto, bensì un tutto nel tutto, imperium in imperio. Particolare e universale coincidono nel concetto determinatissimo di persona. L'uomo, ogni uomo, non sarebbe una determinazione dell'universale. In quanto realtà singolare nel tempo e irripetibile nella storia, egli sarebbe in realtà supremo e originario perché destinato, grazie alla mediazione di Cristo, al dialogo col Dio uno e trino della Sacra Scrittura. Evidenziavamo già prima come questo pensiero abbia sollevato diverse perplessità. Iniziamo a cogliere alcune criticità. Se Dio è libero e creando ha voluto gli enti singolari nella loro individualità e non le loro nature o essenze, allora la contingenza non riguarderebbe solo l'origine del mondo, bensì il mondo stesso e tutto ciò che è in esso, comprese le leggi morali. Ma se l'accordo tra i pensatori medievali è unanime per quanto concerne la contingenza del mondo, tale accordo è viceversa meno pacifico riguardo le norme morali. Sul piano morale, l'idea di bene non è deducibile dall'idea di essere, ens et bonum non convertuntur, ma solo da Dio infinito. Dun Scoto si preoccupa soprattutto di salvaguardare, fino alle estreme conseguenze, la trascendenza di Dio senza falsi compromessi, per cui spiega come la sola legge cui nostro Signore è vincolato sia il principio di non contraddizione. Bene è dunque ciò che Dio vuole e comanda. Il diritto naturale, secondo Dun Scoto, farebbe riferimento più a distanze pagane che propriamente cristiane. Dio avrebbe infatti sospeso leggi che le mutate forze naturali, indebolite dalla colpa, non erano in grado di rispettare. E qui il suo pensiero lascia onestamente più perplessi. Scrive Dun Scoto: molte cose che sono proibite come illecite potrebbero diventare lecite se il legislatore le comandasse o almeno le permettesse, per esempio il furto, l'omicidio, l'adulterio e altre cose del genere, le quali non implicano una malizia inconciliabile con il fine ultimo, allo stesso modo che i loro opposti non includono una bontà che necessariamente conduca al fine ultimo. Secondo lui sarebbero necessari solo i precetti contenuti nella prima tavola mosaica, e cioè l'unicità di Dio e l'adorare Lui solo. Tutti gli altri non sarebbero in sé assoluti, benché consoni alla nostra natura e benché la verità in essi contenuta venga percepita dall'intelletto. Ma la loro obbligatorietà scaturirebbe solo dalla volontà legiferante di Dio. In assenza di tale volontà si avrebbe un'etica razionale, la cui trasgressione sarebbe sì irrazionale, ma non costituirebbe peccato. Il necessitarismo pagano verrebbe superato nelle sue premesse più remote. Scrive Dun Scoto: come Dio poteva agire diversamente, così poteva stabilire altre leggi che, se fossero state promulgate, sarebbero rette, perché nessuna legge è tale se non in quanto stabilita dalla volontà accettante di Dio. E quel che si dice della volontà di Dio si può dire, fatte ovviamente le debite proporzioni, anche della volontà dell'uomo. Dun Scoto sottolinea a più riprese il ruolo guida della volontà che agisce sull'intelletto, orientandolo come unica vera espressione della trascendenza dell'uomo sul mondo delle cose. La luce dell'intelletto sarebbe insomma necessaria, ma non determinante. Cosa significa questo? Che l'atto della volontà, anche se illuminato dall'intelletto, procede sempre essenzialmente dalla volontà sua causa principale, così come l'atto dell'intelletto, benché guidato dalla volontà, procede sempre dall'intelletto. Nonostante tale autonomia nei rispettivi campi, la libertà della volontà resta la perfezione suprema dell'uomo con la quale sta o cade la sua umanità. Insomma, il Dio dei filosofi non è decisamente il Dio dei teologi, creatore e salvatore, secondo Dun Scoto. Molte verità sono sottratte al dominio della ragione, come l'origine temporale del mondo e l'immortalità dell'anima, per le quali si possono addurre solo delle persuasiones, non delle vere e proprie demonstraciones. L'equilibrio tra ragione e fede viene spezzato a favore della seconda. Al termine di questo percorso potrebbe essere sorta in cuor vostro una certa confusione, magari qualche dubbio e anche delle critiche. Ebbene, sappiate che è normale che ciò avvenga, poiché confusione, dubbi e critiche si ingenerarono anche nell'animo dei sapienti contemporanei di Dun Scoto, e la prossima volta, tra 7 giorni esatti, capiremo il perché. Qualora aveste dubbi o domande da porre circa quanto udito in questa trasmissione o nelle precedenti, comunque potete scrivere alla regia all'indirizzo rbuonconsiglio, scritto tutto attaccato, rbuonconsiglio@gmail.com oppure anche tramite messaggio WhatsApp al numero 082 5444 391. Lo ripeto, 0825 444 391. Sarà poi mia cura rispondervi appena possibile. Bene, intanto grazie dell'ascolto e appuntamento tra 7 giorni sempre qui su Radio Buon Consiglio con Akros, la vera filosofia che conduce a Dio. Un caro saluto a tutti.